Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Questa puntata di Warzone Streaming è andata live sul mio canale YouTube, è stata approvata dai Cavalieri di Bronzo e Lady Isabel, ma i Cavalieri d'Oro si sono astenuti per protesta.
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W-Team.
Siamo live, buonasera a tutti, una presentazione, ho cambiato sistema, questa volta vedete l'angolino là in alto che ci ha segnato cosa sto utilizzando, poi lo oscuro ben bene, comunque con noi Gianluigi che già lo dovreste conoscere abbastanza bene, vero Gianluigi, ti conosciamo?
Fuggite sciocchi.
Ok, perfetto, e qua sotto c'è Francesco, e comunque grazie a tutti e oggi parleremo dei Cavalieri dello Zodiaco. Allora, prima di lasciare la parola a voi, così vi introduco il mio livello dei Cavalieri dello Zodiaco con un aneddoto. Correvano gli anni 90, primissimi anni 90, anzi in realtà fine anni 80 anche, e io mi guardavo questi Cavalieri dello Zodiaco, ma all'epoca non c'era internet, non c'era nulla, lo dico per i più giovani che non sono neanche qui presenti, fra l'altro. E c'era solo questo Odeon TV o Italia 7 Gold da noi che ogni tanto li trasmetteva. Essendo che era una syndication, andava in orari che erano sfasati in tutta Italia, quindi non erano sempre allo stesso orario. Tipo nel Lazio te lo trovavi alle 7 di mattina, da un'altra parte te lo trovavi alle 7 di sera. E infatti da me era alle 7 di sera, orario di cena dove si doveva guardare per forza il TG. Quindi io non riuscivo a vedere quasi mai i Cavalieri dello Zodiaco. E ho visto dei pezzi da bambino a pari. La cosa che mi stava di più su era che quando arrivavo a scuola tutti mi parlavano di questi Cavalieri e io non sapevo nulla. Cioè, tanto per dire, io ho iniziato con la saga normale in cui Pegasus iniziava a fare questo torneo per aggiudicarsi l'armatura di Pegasus, stranamente, fantasia coi nomi.
No, ce l'aveva
sì,
già,
vabbè.
Però vabbè.
Sì, insomma, vabbè, se la deve riaggiudicare, insomma, fa tutta sta cosa qua, e poi vanno avanti, e me li ritrovo già alle 12 case, tanto per far capire che ho perso tutto nel mezzo.
Proprio, sì.
Considera vabbè, che poi io all'epoca divenni un grande esperto di programmazione di videoregistratore, perché da noi li dava poco, che era l'una e mezza. Io ero appena uscito da scuola, quindi mi perdevo completamente tutta la puntata.
Sì, no, io invece, essendo cresciuto in Campania, c'era prima Odeon, poi Junior TV, che andavano con il primo blocco delle puntate, che tutti quelli che hanno guardato la serie negli anni 80, 80-90, si ricorderanno che arrivati alle 12 case alla Casa del Leone, Ioria stava per sferrare il colpo di grazia a Pegasus, si vedeva la Casa del Leone da fuori, fine della puntata, e il giorno dopo la serie ricominciava. Questo perché? Perché quella puntata in cui stavano alla Casa del Leone era l'episodio numero 52.
Che non è 42, quindi, però.
No, peggio, 52 come le settimane di un anno, il formato standard in cui compravano i blocchi delle stagioni. La stagione era più lunga di 52 episodi, quindi loro si sono trovati con la stagione incompleta e abbiamo dovuto aspettare 2-3 messe in onda per vedere poi su un'altra serie alle 7 di sera che cosa succedeva poi nel resto delle 12 case in Asgard e in Nettuno. Difatti poi cambiava anche la sigla, perché era un secondo blocco di adattamento e traduzione e che comprendeva la fine delle 12 case, la saga di Asgard e la saga di Nettuno. Questo è niente poi per quello che abbiamo dovuto aspettare per vedere la saga di Hades, che era parte del manga, ma non fu adattata nella serie originale degli anni 80 perché Kurumada, l'autore dei Cavalieri dello Zodiaco, cominciò ad avere un po' di problemi con la Toei, cosa che
non l'ha avuto, diciamo, nessuno.
No, ma Kurumada, diciamo, c'ha problemi con la Toei ogni decade, sostanzialmente, perché...
Beh, considerate, per esempio, la serie prende origine da un manga che venne pubblicato da 86 a 90. In corso d'opera, alcune armature cambiarono aspetto. Addirittura, quando venne comprata dagli occidentali, la nostra versione è discendente da quella francese.
Sì.
Ci siamo beccati fino alla casa del Leone, cioè 52, intorno agli anni 90. La serie non era ancora completa nella messa in onda, quindi nel frattempo dovevo ancora sapere che cosa diavolo succedeva. E nel frattempo l'oggetto in palio delle Guerre Galattiche, il primo segmento della storia, era l'armatura del Sagittario, che però non aveva l'aspetto che avrebbe avuto a serie conclusa.
Sì.
Semplicemente perché Kurumada non sapeva effettivamente che aspetto avesso.
Sì, non aveva neanche deciso che tutte le armature dei segni dello Zodiaco erano d'oro. All'inizio sembrava che dovesse esserci una sola armatura d'oro. Difatti poi aveva un aspetto molto diverso dalla seconda armatura d'oro che si vede nel manga, che è quella della Vergine, nel segmento alla fine della saga del blocco dell'arco narrativo dei Cavalieri Neri, e da lì poi ha messo su una cosa che l'armatura era stata modificata per non farla riconoscere dal Grande Tempio. Difatti anche loro dicono: ah vabbè, ma questo è un falso, non è l'armatura vera del Sagittario, cosa che nell'anime non c'è. Quando l'armatura viene indossata per la prima volta da Pegasus, cambia forma così di brutto e questa cosa non viene assolutamente spiegata.
Sì, perché praticamente il problema era che mentre Kurumada stava ancora finendo il manga, la serie era già partita in produzione. E allora, non è un caso limitato.
No, succede spesso.
Addirittura fin dai tempi di Nagai e precedentemente, di solito si chiedeva all'autore del manga anche di modificare alcune cose perché il manga dovesse fare scopa con la versione del giocattolo e poi sì, quella del cartone animato.
Sì, tra l'altro
bisogna ricordare che è tutto creato in funzione del merchandising da vendere, quindi
in funzione di questi.
Sì. La Bandai
è un originale dell'epoca.
Ci mise il suo per far sì che questa serie avesse un certo successo, anche perché appunto il grosso del successo di Saint Seiya non è stato forse tanto nella storia, nei colori, nella varietà, perché comunque ricordiamoci che è una storia che fa riferimento a una mitologia occidentale. Può esserci un certo appeal per il pubblico del Sollevante, ancora di più se esporti questa serie, ma questa serie ha avuto successo principalmente per i giocattoli. Questo fatto che tu avevi questi pupazzetti con l'armatura, che potevano indossare l'armatura, poi smontavi l'armatura e diventava il segno della costellazione, il simbolo della cosa. E quindi...
Già, io mi ricordo che ce ne avevo uno anch'io, non mi ricordo quale, E tra l'altro, vabbè, c'è questo bellissimo commento: così a naso mi sa che Kurmad non aveva neanche tanto a mente come proseguire la serie.
E è una cosa piuttosto comune.
Diciamo che l'ha rifinita molto in corso d'opera.
Io almeno adesso che me
questa
l'hai...
è l'impressione che si ha nel... Lui non cioè, la metterà mai, ma questa è l'impressione del... Beh, no, visto che abbiamo introdotto la storia, magari possiamo...
Aspetta, io giusto un piccolo aneddoto. Allora, arriva la serie in Italia, mi ci appassiono, vedo che escono i giocattoli, decido, ah, quel personaggio è divertente, mi piace, e compro...
Oddio.
Nome in codice il cigno secciaiolo, cioè quello per...
Mamma mia. Sfiga.
Io compro questo e nella storia lo fanno fuori.
Sì.
Giustamente. Mi sembra di ricordare...
Sì,
No, mi hanno fatto venire in mente qualcuno che aveva comprato... un'astronave di Star Wars che poi in una certa saga è esplosa a metà di questa serie TV e... però sì.
Hanno fatto tempo a far uscire il kit Lego.
Sì, hanno fatto uscire quello alla puntata del crepa, quindi va bene. No, io intanto mentre voi continuate a parlare faccio vedere il sondaggio da andare a votare, ok? Quindi adesso l'ho messo prima nel coso di andare a votare.
Allora, comunque, piccolo inquadramento, non tanto, vabbè, abbiamo detto che Kurumada è un autore del manga, Kurumada, bravo disegnatore finché non gli chiedi di fare l'anatomia umana, perché
sì,
le tavole le sa prima che ci sono,
sì, vai. Okay.
Le tavole le sa montare molto bene, ha un'ottima gestione dei chini e retini, ma ha un set di facce limitate,
4-5,
e un'anatomia che fa sembrare Pinocchio un culturista, diciamo, non ha una gestione dei volumi, però
sì.
È un buon narratore e sa fare il suo lavoro. La serie animata è stata prodotta da Toei Doga e deve tutta la sua fortuna ai due responsabili di animazione e character design, ovvero un mostro sacro come Shingo Araki. Agli appassionati di animazione, okay, questo nome farà venire in mente una lunga serie di produzioni, e la meno famosa ma non meno importante per la storia, per la produzione, scusate, Miki Meno. Miki Meno, per gli appassionati, veramente era responsabile di animazione e character design di cosucce tipo La Rosa di Versailles, da noi conosciuta come Lady Oscar, e svariate altre serie come... come si chiamava in italiano La Maschera di Vetro?
Il Grande Sogno di Maya.
Il Grande Sogno di Maya. Insomma, in questa produzione Laimeno e Araki si erano fondamentalmente diviso il lavoro.
Sì.
Il character design generale era organizzato da Araki, però a maggior parte la gestione dei personaggi femminili era data a Imeno, che aveva un tratto, un modo di impostare il personaggio,
sì,
più dolce, più adatto. Araki si occupava della parte dei combattimenti, delle deformazioni in alcuni punti.
Sì.
Per esempio, non tanto nella prima parte della storia, soprattutto dal capitolo di Asgard in poi,
sì,
vediamo tutta una serie di deformazioni dinamiche.
Quando corrono i personaggi che vengono, si vede proprio... La prospettiva deformata, gli occhi, sì, mentre invece poi nelle scene più calme, più romantiche, perché anche questo, ci sono dei momenti di riflessione, di romanticismo,
i filin,
sì, i fegatelli, sì. Diciamo. Là invece si vede che proprio i personaggi hanno un'impostazione proprio diversa. Basta vedere Sirio il dragone durante il combattimento contro Luxor durante Asgard, e invece nelle scene con Fiore di Luna sembrano quasi due personaggi diversi.
Andiamo sulla struttura della serie.
Sì, andiamo sulla struttura della serie.
Ti faccio vedere la struttura della serie?
Sì.
Vediamo.
Ok, guardalo.
Allora,
questo
è quello
potevi mettere tutto.
Diciamo che questo è quello che normalmente conosciamo dei Cavalieri dello Zodiaco, quelli che almeno l'hanno conosciuto dalla serie televisiva, ovvero la prima stagione che comprende il primo capitolo, il capitolo del Santuario con i suoi diversi archi narrativi, la Guerra Galattica dove devono conquistare l'armatura del Sagittario, che forse tu ti confondevi con l'armatura di Pegasus, perché nel primo episodio sì, si vede l'investitura di Pegasus che conquista la sua armatura e poi va alla Guerra Galattica per conquistare quella del Sagittario. Poi l'arco dei Cavalieri Neri, quando questa armatura viene rubata da parte dei Cavalieri Neri al soldo di Phoenix. Poi qui c'è un arco che non è presente nel manga, ma è appunto un arco filler per dare il tempo a Kurumada di proseguire con la pubblicazione del manga e quindi accumulare abbastanza numeri da poi riempire quello che viene dopo. E questo, diciamo, c'è questo quello che ho chiamato l'arco dell'elmo, in cui si incontrano dei personaggi che sono esclusivi dell'anime, Docrates, Morgana, il maestro dei ghiacci, e poi prosegue anche nella struttura dell'arco successivo, i Silver Saint, che nel manga è molto più breve e molto più immediato, nell'anime è diluito su molti più episodi, si incontrano meno Silver Saint ogni volta, vengono separati i gruppi di Silver Saint che vengono inviati, diciamo si instaura il principio della abbiamo una sola porta da un certo punto di vista, sì, perché sì, inizialmente vengono mandati i Silver Saint vengono mandati a gruppi di tre, ma consecutivamente nel manga, mentre invece nell'anime dopo il primo gruppo di due ne viene mandato un altro di due, poi sempre uno alla volta, tranne credo nel caso di Agape e Vesta. Poi ci sono,
aspetta, ci chiedono questo qui. PH ci chiede i BTX Steel Saint.
Arriveremo a parlare anche di loro.
Ah, ok.
Arriveremo a parlare anche di loro. Sì, perché poi in questo arco vengono introdotti anche i Cavalieri d'Acciaio, gli Steel Saint, che sono una sorta di cavalieri di supporto creati dal. Non fanno parte della mitologia originale dei cavalieri, ma sono creati con armature tecnologiche per andare in supporto ai Cavalieri di Bronzo nella difesa di Atena da parte del nonno di Lady Isabel, il famoso Duca Alman di Thule, che vabbè, poi parleremo anche di questo.
Intendi il porco pervertito.
Lasciamo perdere, sì. Poi c'è il segmento più famoso, che è quello delle 12 case, che si conclude poi con la sconfitta del cattivo
è arrivato il commento sul i più ridicoli.
I più ridicoli, sì. Le 12 case, che è il segmento più famoso, e si conclude e conclude appunto il santuario con Atena che riprende possesso del santuario, che viene purato dei traditori e dei cattivi, e conclude anche la prima stagione dell'anime. Perché poi qui c'è una seconda stagione e...
quindi con la saga delle 12 case si conclude la prima stagione, praticamente.
La prima stagione, esatto.
Quindi più di 60 episodi.
Da noi è arrivata, diciamo, il primo arco fino alla Casa del Leone, all'episodio 52, come abbiamo detto, e poi fino alla... Difatti, tutta questa parte, in giapponese ha sempre la stessa sigla, che è la famosa Pegasus Fantasy. Mm-hmm. Che ancora oggi, tra l'altro, viene usata nelle produzioni spin-off, talvolta Pegasus Fantasy, quindi è stata una delle canzoni più iconiche di questa serie. La seconda stagione prende il via nell'anime con la saga di Asgard, è una nuova sigla che è Soldier Dream, e prosegue poi con il capitolo anche del manga, infatti qua le due continuity, questa verde è il manga, questa rossa... questa striscia rossa è l'anime che fa le sue deviazioni, anche qui c'era necessità di dare tempo alla pubblicazione di riallinearsi, anche se all'epoca credo che stesse pubblicando il capitolo di Hades, e si riuniscono poi appunto nel capitolo di Nettuno, che è il capitolo più breve sia nel manga che nell'animazione, addirittura è più breve la saga di Nettuno di quella di Asgard nell'anime, che conta solo 15 episodi.
In tutto tutta la serie sono 114.
Sono 114, sì, e mi sembra che inizi intorno al 99 la saga di Nettuno.
Se consideriamo che la saga di Asgard non c'è nel manga, c'è solamente una sorta di capitolo spin-off ambientato con un singolo personaggio, Yoga Crystal, che viene mandato in missione in questo regno a nord, e ha tutta una storia, ma è praticamente una singola... Credo un numero, forse due.
Sì, no, un capitolo solo. È un one shot. La Sinus Story, sì.
E hanno utilizzato quella espandendola in maniera... Infatti, buona parte dei personaggi di Asgard non esistevano nel manga. Semplicemente sono stati creati appositamente.
Esatto. Dopodiché, dopo questa serie, c'è stata una lunga pausa... Perché era in programma di fare anche la serie di Hades, e difatti c'era addirittura già una colonna sonora con una sigla proposta per l'adattamento dell'arco della serie di Hades, che però ha visto la luce solamente negli anni 2000 con tre serie di OAV.
Con gli OAV, ok.
Divisa in tre parti, si può dividere in tre parti questa qua: una parte ambientata al Grande Tempio, una parte nell'Inferno e una parte nell'Elisio. La parte dell'Elisio, di nuovo per problemi di Kurumada con la Toei, e anche per i pochi ascolti che ha fatto in Italia, è arrivata da noi a Tozzi e Bocconi molto dopo la parte dell'Inferno, ed è stata adattata proprio per volontà quasi del gruppo degli adattatori, in particolare di De Palma, che hanno detto: non possiamo lasciare l'opera incompiuta se abbiamo l'originale.
Sì,
giustamente
sì, sì.
Questa cosa qua ha avuto pochissimi ascolti, perché che ha fatto la Mediaset, che aveva i diritti all'epoca della cosa, l'ha mandata di sabato e domenica mattina alle 9.
Orario perfetto proprio.
Chi te la guarda? No. Mandavano due episodi alla volta.
Sì, così facevano in fretta.
Con nuova sigla di Giorgio Vanni, con l'adattamento del Grande Tempio, dell'Inferno, e l'Elisio poi è uscito. Che l'Elisio poi erano sei episodi. Manco a di 6 o 7 episodi adesso.
Va detto però una cosa, fra gli appassionati, tutto il capitolo di Ade all'epoca erano i primi anni 2000.
Sì.
E c'era, diciamo, l'abitudine di trovarli in internet.
Sì.
E parecchi di questi file venivano visti già subati, scaricati in maniera considerata. Inizio 2000 questi file avevano già... erano che 300 mega l'uno, qualcosa
di sì, una cosa del genere.
Attenzione, giustamente ci fanno notare questa cosa, che infami, ok, giusto, perché non si fanno queste cose.
No, infatti, no, ma dico, io capisco quando una serie viene interrotta perché non fa ascolti, ok, ma se tu hai già una serie che hai già acquisito i diritti, non l'hanno fatto uscire manco in DVD.
L'ha preso un po' lievemente in giro, cioè...
non è che siano tanto diffusi. O...
Vabbè, comunque.
Io comunque lo dico sempre, cioè le cose subate su internet possono andar bene, e qui ammetto di aver visto, per esempio, un altro anime che è I Fratelli dello Spazio, che è un anime che non aveva distribuzione in Italia, secondo me non ce l'ha ancora. Però qualche episodio iniziale l'ho visto così, perché non trovandosi da nessun'altra parte, cosa devi fare se lo vuoi vedere? Cioè, no, io no. Sono perfettamente d'accordo.
Mi piace. Si scaricava a tempi eroici, che si scaricavano in posti terribili della rete. Non era neanche arrivata su Mediaset la serie.
No, infatti, la serie è arrivata su Mediaset quando, poco prima, hanno cominciato la trasmissione poco prima che uscissero i 6 OAV di Elysio, che anche questi sono usciti con un ritardo maggiore rispetto al tempo che è intercorso tra il Grande Tempio e l'Arco dell'Inferno. Perché? Perché Kurumada ha cominciato ad avere dei problemi con la Toei e quindi hanno finito in fretta e furia gli OAV dell'Elysio e li hanno mandati poi. Difatti poi si vede comunque una qualità calante nel corso di questi OAV, a partire già dall'Inferno in realtà, con prospettive che non hanno né capo né coda, con
gli insert in CGI del Grande Tempio del capitolo di Hades erano qualcosa da ghiacciante.
Sì, anche questo.
Quando vennero realizzati erano già brutti
all'epoca. C'era la prima vestizione, diciamo così, di Pegasus che metteva la prima volta l'armatura, sembrava le digi evoluzioni.
No.
Qualcosa di veramente.
Cioè, io mi ricordo le prime test che facevano con la CGI sui cartoni animati erano delle cose indegne, secondo me.
Ma erano già vecchie all'epoca in cui sono uscite.
Sì. Qui, fra l'altro, mi fanno una domanda, adesso ve la faccio vedere. Sbaglio o in Elysion non c'era più Araki?
Araki era molto... era come consulente, praticamente.
Sì. Non ci ha messo le mani lui.
Sì, no, lui ha fatto tutta la pre-produzione. Poi sì. Non si è occupato direttamente della produzione. Considerando che non è che fosse già un po' malato all'epoca.
Sì.
Ma comunque, considerate che
Araki... Se non era andato in pensione, stava lì, eh.
Beh, allora, Araki è venuto a mancare nel 2011 e aveva 72 anni.
Sì, Elysio mi sembra che sia del 2007 o 2009, una cosa del genere.
Sì. Pressa poco, sì, massimo 2005-2006 le prime parti, che anche per esempio tutto il capitolo di Hades è uscito col contagocce, nel senso sono pochi episodi,
sì.
Però dovevi aspettare, mi pare, fra un episodio e l'altro potevano passare anche 3 settimane.
Sì, uscivano la saga del grande, l'arco narrativo del Grande Tempio, uscivano inizialmente 2 episodi ogni 2 settimane. Sì. L'hanno fatto per 2 mesi, una cosa del genere, e poi hanno cominciato a far uscire un episodio quando usciva.
Venne mandato in onda sulle prime televisioni satellitari, quelle a pagamento.
Sì, quelle a pagamento, esatto. Difatti poi quando lo trasmetteva quella televisione, 2 o 3 giorni dopo già trovavi...
Sì, perché la qualità era...
luoghi strani, sì. Di internet.
No, stavo cercando di guardare, ma anche Wikipedia, che di solito queste cose qui sono anche abbastanza accurate rispetto a tutto il resto, non c'è la data di uscita, quindi danno tutto il ciclo uscito in Italia, più o meno tra Italia 1 e Italia 2,
sì.
Tra il 2008 e il 2014, tanto per capire.
Sì, infatti, il 2014 ci fu Elysio su Italia 2.
Sì. Quindi siamo
quindi
già...
Quindi neanche sulle reti, diciamo, ammiraglie. Ma in effetti quella già è uscita un po' alla fine del periodo in cui i cartoni andavano nelle fasce pomeridiane, gli anime giapponesi andavano nelle fasce pomeridiane, che potevano essere Teen Toon Town, Bim Bum Bam... figli di Ciao Ciao e di...
Stavo pensando di...
Benvenesso in coda all'altra serie, ma non fatto un annuncio particolare. Semplicemente...
No, fu pubblicizzato, ma era molto meno rispetto alle altre serie o per esempio rispetto a Dragon Ball... Perché si era capito comunque che Dragon Ball era la macchina mangia soldi in quell'epoca, perché c'era il periodo in cui usciva dopo la messa in onda di Dragon Ball Z, hanno capito che Dragon Ball tirava, li trasmetterono più o meno in contemporanea su Mediaset, sia la saga originale dei Cavalieri dello Zodiaco sia Dragon Ball Z, e ovviamente Dragon Ball Z, essendo successivo ai Cavalieri dello Zodiaco, aveva già una narrazione e un tipo di animazione un po' più dinamico, un po' più... Ricordiamoci comunque che i Cavalieri dello Zodiaco sono una serie di fine anni 80, con tutte le limitazioni del caso, anche la qualità delle immagini, della pellicola, il formato della pellicola, che era il 4 terzi a una certa risoluzione, che rispetto a un Dragon Ball Z o a un Dragon Ball GT appare meno colorato, meno
Io mi ricordo, per esempio, proprio su due piani diversi, come se fossero di due categorie diverse. Parlo anche del primo Dragon Ball rispetto ai Cavalieri dello Zodiaco. Cioè, io i Cavalieri dello Zodiaco lo vedo più una cosa verso, non dico fino a, come si chiama, Tiger Man, capito? Ma l'Uomo Tigre. Ma più verso, secondo me, anche peggio rispetto a Kenshiro, come qualità nel disegno e via dicendo.
Allora,
quindi...
quello è perché lo vedevi sulle televisioni private.
Ok, intanto allora, è arrivato un commento che salutiamo, di Emilio. Ciao a tutti, qualche anno fa la saga di Hade la trasmettevano su Italia 2.
Eh sì, infatti.
Poi dopo che... si è interrotta la digitazione.
Allora, va detto che Dragon Ball e Saint Seiya sono dello stesso anno.
Sì.
Almeno la serie originale. Della stesso produttore, sempre Toei Doga, solo che da una parte avevi Araki che lavorava in un certo modo. Fondamentalmente la serie veniva organizzata alla vecchia maniera, ovvero slot di episodi, un certo numero, dato a un gruppo di registi che avevano, tipo, il regista aveva il primo episodio, il sesto episodio, il undicesimo episodio, in modo che ognuno potesse procedere sulla propria scaletta, e tu avevi questi cinque registi, o tre registi, o quello il numero che erano, che ti consegnavano a cadenza regolari i primi slot da mandare in onda, e poi potevi vedere il resto della produzione. Questo, purtroppo, a meno di non avere un controllo accurato, soprattutto della realizzazione delle animazioni, finiva per far vedere, nell'animazione magari avevi l'episodio realizzato in maniera più fluida perché avevi una squadra che lavorava in un certo modo. Un altro l'episodio dopo poi vedevi che erano abbozzati dei dettagli, e poi quello dopo che cambiava di nuovo la grafica.
Sì, c'era una qualità molto variabile tra un episodio e l'altro. Ancor più rispetto ad altre serie che hanno lo stesso problema, per esempio Sailor Moon. Anche Sailor Moon c'era l'episodio disegnato da quello bravo e l'episodio disegnato dal cane. Quando non c'era quello bravo e il cane, c'era proprio quello bravo, il cane e il paramecio.
Il paramecio addirittura.
Sì, proprio. Ma cambiava proprio l'impostazione fisica. C'erano certi episodi in cui sembravano veramente disegnati da Kenshiro. Cioè dall'autore di Kenshiro, i vari cavalieri.
Sì, sì. E comunque Kenshiro si vede, fa un cameo nella
sì,
serie.
Sì, tra gli spettatori della Guerra Galattica.
Ma pensa a te.
Allora, sai benissimo che quando hai un pubblico devi riempire con qualsiasi cosa. Invece di metterci le sagome, qui la Guerra Galattica, se tu fai degli screenshot del pubblico, si vede Kenshiro, Lady Oscar.
Sì.
Mi pare che si veda anche la Mu a un certo punto.
Mi sembra che c'era Kendo, Kendo
sì.
La Mu. E Ran, forse.
Sì, erano piccoli divertimenti che si prendevano gli animatori. E poi uno si diverte a ritrovare tutti i riferimenti. Ma era più un modo per risparmiare.
Sì, certo, tu c'avevi già la cerme, ci mettevi... Invece di metterti a inventare il solito personaggio generico, ci mettevo. Come d'altra parte, pure tra il pubblico della Sirenetta ci sono Pippo Pluto e Paperino.
Ci ricorda il riciclo delle SEL, come che piacciono tanto a Marco Casolino, così, che va in onda tra poco, tra l'altro, tra 25 minuti. Quindi
okay.
Noi comunque proseguiamo a oltranza, tanto oramai il venerdì sera è pieno di cose di cui parlare.
Esatto. E questo è quello che è il nucleo, diciamo così, della storia di Saint Seiya, anche rispetto al manga originale. Poi, visto che comunque Sensei è una serie che un po' per il merchandising, un po' perché è una storia intrigante, perché voglio dire una storia che mescola arti marziali, mitologia occidentale, anche buona parte di mitologia orientale, perché comunque c'è un il pantheon, la cosmogonia, diciamo così, di Senseiya comprende un po' tutte le mitologie e anche le religioni certe volte nel suo insieme. Abbiamo visto, non c'è solo il panteo greco, c'è anche Odino, per esempio, nella saga di Asgard, ma c'è anche le divinità egizie che si vedono a un certo punto su alcuni di questi spin-off. Si parla della titanomachia, perché poi quello che ha Senseiya rispetto ad altre serie è che comunque l'autore si è preso la briga di fare una enciclopedia, quella che tra i fan viene chiamata la Taizen, cioè un'enciclopedia che racconta tutto l'ipermito dietro Senseiya, assieme ad alcuni risvolti, alcune cose. Per esempio, sull'enciclopedia sono visti per la prima volta il clot dell'altare, il clot del cratere, della coppa, che poi sono utilizzati e assumeranno una certa importanza anche nelle serie spin-off e nei sequel, prequel, perché ci ha avuto degli spin-off come sequel, come prequel, come midquel e anche delle rinarrazioni.
Ah sì, io mi ricordo che qualche tempo fa mi ricordo che qualche tempo fa ho visto intanto faccio vedere ancora il sondaggio, intanto salutiamo anche cioè Phoenix sta comunque vincendo su tutti, Sirio, Andromeda o il vecchio maestro sono lì. E intanto faccio vedere, allora, intanto fanno vedere che dicono che Buddha è Virgo, ok?
Sì.
E poi dicono anche quest'altro commento che la saga di Asgard è comunque il top.
Sì. Sì, la saga di Asgard, nonostante sia un'aggiunta della serie animata, è una delle saghe più amate all'interno dei fan, perché comunque
Kurumada ci ha messo poco le mani.
No, ma anche chiedono, perché comunque ha sì, poi anche dei Cavalieri Donna arriveremo a parlare,
parleremo anche di questo,
perché comunque sì, c'è tutta una serie di regole che ha stabilito questo universo e che poi gli spin-off sono andati un po' in retcon, un po' in, anche perché quindi il problema nello stabilire un canon di Sensei è che comunque devi vedere a che cosa ti riferisci. Perché infatti, allora, se mi rimetti,
faccio
un attimo
rivedere,
sì. Allora, questa parte qua al centro è quella che è la serie originale, questo nucleo originale, quello che abbiamo visto prima. Qua c'è poi tutto quello che c'è attorno. Abbiamo dei sequel, in un caso un sequel ufficiale, perché è disegnato proprio da Kurumada, Next Dimension, diventa poi un prequel, perché c'è un viaggio nel tempo e si va a... si ritorna alla guerra sacra precedente, quella da cui vengono fuori Shion e Doko, il vecchio maestro. Però poi l'anime ha un suo sequel, che è Sensei Omega, e un midquel sequel, che è Solo Gold, uscito di recente, che spiega che cosa è successo ai Cavalieri dopo il capitolo dell'Inferno. Sensei Omega è poi un sequel esclusivo dell'anime, perché fa riferimento a personaggi e cose che sono solo nell'anime, mentre invece altri si innestano sul canone del manga.
Salutiamo Marco Casolino, che è appena stato citato, probabilmente, cioè, ha sentito di essere stato citato e è venuto a salutarci, quindi
l'abbiamo evocato. Poi c'è appunto per esempio Sentia Show, questo che dicevano dei Cavalieri Donne, che i cavalieri dello zodiaco, cavalieri di Atena, diciamo così, sono tutti uomini. Se una donna vuole diventare cavaliere deve rinunciare alla sua femminilità e deve indossare una maschera. Poi però vengono fuori le Sentia, che sono dei cavalieri che però non indossano la maschera. Ma perché non indossano la maschera? Perché sono innanzitutto raccomandate, perché sono le guardie del corpo personali di Atena, come se fossero proprio la corte di gabinetto della dea. Seconda cosa, perché Atena gli dà il permesso. cioè hanno il permesso esplicito della dea di non indossare la maschera. Poi però il prequel di Next Dimension, c'è un altro prequel che racconta la stessa guerra sacra, che è Lost Canvas, che quindi adesso che è uscito Next Dimension non si sa se Lost Canvas è canonico o no.
Poi c'è, sono contemporanei? Scusami.
Sì, raccontano la stessa cosa, però hanno personaggi diversi, hanno storie completamente diverse. L'unica cosa in comune è il Cavaliere di Pegaso, che è sempre Tenma, e la reincarnazione di Ade, che è sempre Aaron o Alon, a seconda di come viene traslitterato. Poi c'è Episode G, che racconta, è sempre un prequel, però di un'epoca successiva, cioè racconta la gioventù dei Cavalieri d'Oro. Difatti G sta per Gold. Okay. E solo che non si sa, non si conosce la canonicità anche di quello, perché non si sa nemmeno se si innesta sulla continuity del manga o sulla continuity dell'anime, perché prende elementi da entrambe le cose. E poi ci sono le rinarrazioni, come la serie Netflix, arrivata in due mini stagioni da 6 episodi, ed è arrivata adesso all'inizio delle meglio. Per chi conosce la storia sa che adesso dovrebbero cominciare le 12 case, perché spoiler, nell'ultimo episodio Lady Isabel viene colpita dalla famosa freccia d'oro, e poi il film La leggenda del grande tempio, che è uscito un paio di anni fa, 3-4 anni fa, una cosa del genere.
Infatti ci chiedono intanto, beh, non si vuole un universo, un multiverso anche nei Cavalieri dello Zodiaco?
Bella domanda, perché comunque a seconda di quello che vai a combinare ti trovi con diverse cose. Abbiamo per esempio un canone Kurumada, che è il manga classico più Next Dimension più gli elementi della Taizen, dell'enciclopedia. Poi c'è il canone Teshiroji, che è l'autrice di Lost Canvas, che quindi ha il manga classico, ma non c'è Next Dimension, c'è al suo posto Lost Canvas più ovviamente gli elementi della Taizen. Poi c'è il canone Toei, che è l'anime classico, gli OAB di Hades, che più o meno, perché loro si vanno a innestare, sembra che si vadano a innestare sulla storia del manga, non su quella dell'anime, perché non compare il Crystal Saint come maestro di Crystal e il Cigno, ma compare Aquarius. Più c'è Soul of Gold, questa miniserie dedicata ai Cavalieri d'Oro, che ritornano ad Asgard dopo la battaglia dei Cavalieri di Bronzo. E poi c'è Sensei Omega, che è quello che dicevamo prima, questo seguito. Poi c'è appunto c'è le rinarrazioni, Netflix e La leggenda del grande tempio, il film. Poi ci sono questi spin-off che non si capisce bene, perché appunto Cuori, l'autrice di Saintia Show, fa dei retcon, anche se si va ad innestare sul canone di Kurumada, e riracconta addirittura certi episodi dell'anime del manga classico, però visti dal punto di vista dei suoi personaggi.
Ok.
E poi c'è Okada, che non si capisce appunto, visto che fa un mix tra manga e anime, non si capisce bene dove si vada a collocare, che è Episodio G più i Gaiden di Episodio G, perché sia lo Canvas sia Episodio G hanno dei Gaiden, dei capitoli paralleli che vanno ad approfondire in maniera più monografica la storia di alcuni dei personaggi introdotti.
Allora,
quindi
intanto
diventa un...
Faccio leggere due commenti a riguardo. Il primo è: una struttura alla Evangelion, tutto riscritto ad ogni iterazione.
No, quindi le conclusioni ci sono.
A parte che qua ci sono le conclusioni, ma non ci sono interazioni consecutive qui, ci sono proprio modi diversi di raccontare la storia. Si prende la trama e se la si riracconta.
Sì, sì.
Anzi, certe volte...
E poi c'è anche questo qua, da fan di Saint Seiya della prima ora, mi rendo conto che tentare di spiegarlo ai giovani di oggi è un bel casino, infatti.
Sì, infatti. No, anche perché poi uno va a vedere, nella serie Netflix hanno fatto delle scelte veramente boh.
No, però il tombino, io sono un fan del tombino.
Sì, a parte quello, hanno cambiato completamente il concetto dei Cavalieri Neri. Mettendolo assieme a quello dei Cavalieri d'Acciaio, cioè i Cavalieri Neri non sono più cavalieri rinnegati che vanno nel loro contro Atena perché non sono riusciti magari a diventare cavalieri, oppure perché hanno il cuore pieno di malvagità, ma sono cavalieri meccanici, cioè con armature meccaniche che estraggono artificialmente il cosmo, raccolgono artificialmente il cosmo e lo utilizzano attraverso della tecnologia, roba che non è mai sentita prima. Però le vicende narrate seguono molto più fedelmente la cronologia del manga, soprattutto la parte dei Silver Saint, segue molto più fedelmente la cronologia del manga rispetto, con alcuni tagli anche lì, perché insomma hanno tagliato completamente un Silver Saint, ma perché usava dei dischi taglienti rotanti e aveva una visione di Ikki senza Phoenix, senza testa e senza braccia, che gli veniva contro. Già nel manga era inquietante metterlo su Netflix, diventa poi si demonetizzava Netflix da sola.
Per fortuna non hanno ancora le pubblicità in Netflix, quindi siamo fortunati di questo.
E poi se vogliamo dirla tutta, un altro canone è quello dell'adattamento italiano, che cambia delle cose anche sostanziali
A parte i nomi, perché quello...
A parte i nomi, ma introduce proprio dei concetti nel doppiaggio che non c'erano nella serie originale, tipo il cosmo di Gemini che è doppio, tipo il fatto che Virgo sia l'uomo più vicino ad Atena, cambiando completamente appunto quello che diceva prima uno dei commenti, che nell'originale era considerato l'uomo più vicino agli dèi perché è la reincarnazione del Buddha.
Sì, sì.
E quindi, insomma, è proprio una versione completamente diversa che farebbe storia a sé.
Eccolo qua, il commento di PH, Buddha, Virgo, esatto. Quindi sì, cioè io mi sto rendendo conto di aver visto un decimilionesimo di tutto quello... E posso dire di aver iniziato su Netflix la nuova saga, cioè quello che hanno fatto loro, la riscrittura loro, e l'ho guardata e ho detto, vabbè, non mi sta dicendo niente. Non so perché, non so come mai, però tipo vado a riprendere i vecchi episodi, quelli vecchi fatti male così, però mi danno più passione, si vede che mi ricordano quando io effettivamente li guardavo da bambino, e quindi sì.
Non solo, anche secondo me il fatto di aver utilizzato i modelli in CGI, e soprattutto quel tipo di CGI, e non magari una CGI più alla Dragon Prince, per esempio, dà molto meno effetto. Cioè, sì, è molto più... dà un effetto più mondano, più... come dire... come se... Shaun, che usa la catena di Andromeda, non mi dà l'idea di Shun che ti vedi arrivare queste catene da tutte le parti con la nebulosa di Andromeda che si forma attorno a te, le stelle, l'universo, il cosmo. No, mi sembra una che ti picchia con la catena del motorino. Cioè,
ok, ho capito.
E poi, vabbè, alcune scelte d'adattamento. Allora, mi vuoi fare il gruppo inclusivo, metterci a tutti i costi la donna?
Diciamo
mi vai a sostituire proprio Shun. Avrebbe avuto più senso sostituire il fratello Ikki con una ragazza.
Ma chiunque altro. Chiunque altro.
È una scelta a cavolo, è proprio che dovevi metterci una poderosa e dai, non c'entra niente con la storia.
Poi Tisifone me la fai senza maschera, che lei tutto l'arco narrativo di Tisifone si sviluppa attorno alla maschera e al fatto che Seiya l'abbia vista senza la maschera, perché una donna cavaliere cui volto viene visto da un uomo ha due scelte: o ucciderlo o amarlo. Non ci riesce, un po' ci si affeziona e allora dice, vabbè, a sto punto.
Lo prende per stanchezza, cioè.
Però non ha la maschera, però Castalia sì, è perché dovevano fare il mistero che Castalia è la sorella di Pegaso. No, non è la sorella di Pegasus, sì, no, forse, chissà. Spoiler, nel manga non lo è, nell'anime classico non lo è, sicuramente nella serie Netflix lo sarà.
Sì, sicuro. Intanto ci chiedono, ma si sa, le donne ne sanno sempre una più del diavolo, Shun e Ade.
Sì, sì, poi c'è anche questo piccolo particolare. Ma vabbè, in Lost Canvas Poseidon prendeva un ospite femminile, non vedo perché non lo possa fare anche Ade. D'altra parte, gli dei non si fanno di questi problemi quando devono possedere un corpo.
Soprattutto Zeus.
Soprattutto Zeus, sì, in effetti.
E Zeus è un po' qualsiasi cosa, quindi vabbè.
Andate a possedere voi.
Sì, sì.
E no, che cos'altro vogliamo passare allora a questo punto?
Scusate, cioè...
Che è successo? No, stavo guardando un altro commento, intanto è Shun, sarà Persephone, quindi...
probabilmente, perché tra l'altro, appunto, una di quelle cose nel canone, nella traduzione italiana, in tutta la serie classica non si fa mai il nome di Ade. Non si fa mai il nome di Ade, perché ogni volta che si parla di in cielo governa Zeus, in mare governa Nettuno, o meglio Giove e Nettuno, perché nella traduzione italiana usano i nomi, a parte Ade e Atena, usano sempre i nomi romani delle divinità.
Sì, li faccio vedere, perché comunque giusto per far capire.
Sì, sta recuperando Sirio, vedo.
Sì, è arrivato a ben due voti per Sirio.
Sì, in effetti, perché pure... Forello, lui.
Cioè, tipo Saori è diventato Lady Isabel nell'adattamento. Marin, sì, no? Castalia, capito? Shaina Sifone.
Che tra l'altro, cioè... Shaina doveva essere italiana. È italiana secondo la Taizen, tra l'altro. Cioè, Shaina, pieno così di Shaina. A scuola ce ne avevo quattro in classe. Io.
Vogliamo parlare di italiani che si chiamano Maschera della Morte?
Sì. Sì, anche perché appunto viene decisa anche la nazionalità nei file di Kurumada, e noi abbiamo un cavaliere d'oro italiano, Deathmask del Cancro.
Ah sì, ok, me lo ricordo.
E vabbè, Deathmask può essere un soprannome, magari si chiama Sandro.
Sì, però sai, Sandro non incute
terrore. Sandro non fa paura, ma Maschera della Morte. Però Shaina onestamente non... che è italiana anche lei, dico, boh, vabbè. Dante pure è italiano, quello che poi è stato chiamato Vesta nell'adattamento italiano, sì, avevi già Dante.
Per qualche motivo.
Cavaliere di Cerbero, tra l'altro.
Intanto mi fanno notare anche questa cosa. Ecco, comunque, diciamolo, ci si lamenta di Pegasus, e nessuno dice niente di Shiryu, che è diventato dragone.
Esatto, anche questo... Anche questo, sì, perché comunque si è scelto di lasciare, dare soltanto i nomi della costellazione, tranne che in alcuni casi, tipo appunto Shiryu o Crystal, che in originale era Hyoga, che...
Questa è una battuta che pochissimi capiranno, però vabbè, scusate.
Hyoga, che sarebbe la traslitterazione poi di Igor, perché Hyoga dovrebbe essere mezzo russo, cresciuto dalla madre russa finché la madre non è affondata.
Igor il cigno,
sì. Nel primo adattamento americano della serie era chiamato Igor.
Ma quindi allora, a differenza di tante altre che i testi arrivavano dagli adattamenti inglesi, quindi americani, questo ci è arrivato da quello francese?
Da quello francese, sì.
Non è stata l'unica, parecchie serie in quel periodo arrivavano acquistate dalla Francia.
Sì. La Francia era... Credo anche Sailor Moon abbia fatto quel percorso.
Sì. E comunque no, la cosa che io non riesco a capire, vabbè, a parte capire il cambio dei nomi, perché comunque tu italiano un nome giapponese non lo capisci, dici, ma scusa, il suo nome, cioè non lo percepisci come tale, secondo me, almeno in quell'epoca lì.
Sì.
Anche se si creava l'assurdo come... Allora, il protagonista ha uno dei pochi nomi tranquilli, Seiya. Io fin da piccolo pensavo, ma allora questo è un predestinato? Nel senso, proprio lui, che si chiama Pegasus, sì. Si fa tutto il giro, arriva in Grecia e trova l'armatura di Pegasus.
Sì, perché poi tra l'altro venivano sorteggiate queste cose. Anzi, nel sorteggio, Andromeda doveva andare sull'isola della Regina Nera, secondo il sorteggio, doveva andare sull'isola della Regina Nera a prendere l'armatura della Fenice. Mentre quindi, per esclusione, visto che erano gli ultimi, suo fratello Fenix sarebbe dovuto andare sull'isola di Andromeda a prendere l'armatura di Andromeda.
Ora immaginatevi Phoenix o Icky con l'armatura rosa, quella di Andromeda.
Sì, però a questo punto, voglio dire, ci saremmo trovati poi, secondo logica, Phoenix di Andromeda e Andromeda della Fenice, di Phoenix. Come si spiega? Che poi io una cosa, allora, io l'ho visto la serie che sta, che avevo, stavo in terza elementare, terza quarta elementare, quindi avevo tra i 9 e i 10 anni. Già all'epoca mi feci la domanda, ma perché questo, se un maschio, si chiama Andromeda, che è un nome femminile?
Sì, lì rimane sempre il problema degli adattamenti anni 80 italiani che dovevano stravolgere. Io, guarda, cioè, quello più bello che riporto sempre è Holly e Benji, ok? In originale Capitan Tsubasa, Holly e Benji, due campioni, tutto quello che vuoi, stanno insieme 10 puntate, 15-20 puntate rispetto a tutto l'arco del... perché loro hanno avuto... Certo. Gli adattatori hanno avuto per primi quelle 10, 15, 20 puntate, hanno visto che c'erano sempre quei due lì che costavano l'uno contro l'altro e hanno detto, ma sì, saranno i due protagonisti.
Certo.
Se tu consideri...
Però...
Che...
Sì,
se... Vado io?
Vai prima
se tu. Consideri... Allora, per i protagonisti, che uno chiamassero Andromeda, Pegasus, ci stava ancora. Ma che tu, il padre di Lady Isabel Saori... Me lo chiami Alman di Thule quando in originale è Mitsumasa Kido. Ma il passaggio, da dove viene?
Sì, che poi l'hanno fatto diventare un duca, così, a buffo. A gratis.
Perché in Giappone...
Evidentemente aveva comprato un pezzo di terra in Scozia, di almeno un piede quadrato.
Esatto.
No, aspetta, noi duchi sono di popolazioni. Un marchese o un conte.
Ah, ok. Ah, sì, va bene.
Un barone,
No, comunque quello che volevo dire è che sì, ok, c'era questa cultura dell'adattamento in Italia che oggi a noi sembra una cosa assolutamente. Però una delle cose che ha contribuito al successo di Saint Seiya, soprattutto in Italia, è stato proprio l'adattamento. Perché tu considera che se, i Cavalieri dello Zodiaco.
Intanto
è
un commento sull'adattamento prima che
sì. Io lo so, che l'hanno fatto diventare Micene, ma Micene magari suonava più familiare per Gigrobò.
Ah sì, è vero, anche quello.
Diciamo che hanno scelto un po' a caso, questo sì. Ma la questione è stata che comunque, nonostante l'adattamento visto oggi fatto a rabbrividire, gran parte della serie deriva proprio dal fatto che è stato fatto in quel modo. L'adattamento, cioè non cambiando i nomi, aggiungendo concetti che nell'opera originale non c'erano assolutamente, ma il fatto che comunque manteneva un tono dei dialoghi, una sorta di linguaggio a cui un po' non c'eravamo abituati, un po' ci ricordava quello che leggevamo forse a scuola, ma soprattutto ha contribuito a rendere più vera dell'originale l'opera, secondo me, perché parliamoci chiaro, I Cavalieri dello Zodiaco è una serie giapponese, ok? Però è ambientata non completamente in Giappone, è ambientata anche
nella
in Grecia,
Grecia,
fa riferimento ad una mitologia e a una cultura greca occidentale, una mitologia che parte poi anche della nostra cultura, soprattutto appunto io la sentivo molto vicina perché appunto essendo del sud dell'Italia che era praticamente tutta Magna Grecia, io stesso preferisco utilizzare i nomi greci delle divinità greco-romane rispetto a quelli romani, ma vabbè, è una cosa mia,
io mi confondo, quindi
ecco. No, ma quello che voglio dire, portare all'estremo l'occidentalizzazione di una serie già che guarda all'occidente, per quanto giapponese di origine e di concezione, anche nella sua, diciamo, ecumenicità, con il linguaggio che era quello dell'epica, che poteva essere il poema, che poteva essere appunto le vecchie traduzioni dell'Iliade, dell'Odissea, dell'Eneide, le citazioni colte, che poi a noi bambini di 8 anni ci passavano così.
Sì.
Però ancora ce le ricordiamo, il Wolsey così colà dove si puote, di Pegaso, di Pegasus.
No, questa tua citazione mi ha fatto venire in mente un adattamento di Cannarsi che si è tanto preso, sì, però
allora.
Non voglio aprire un vaso di Pandora, quindi
No, me l'ero preparata questa. Cannarsi e Carabelli sono due, sono praticamente l'opposto, perché l'adattamento di Senseiya non rinnega completamente la giapponesità dell'opera per accentuarne l'occidentalità, diciamo così. Non è per portare quello che era giapponese alla nostra cultura, è per portare la nostra cultura nel prodotto giapponese.
Certo.
Cannarsi invece fa l'opposto, cioè vuole portare la grammatica, la sintassi, il lessico e le preposizioni del giapponese all'interno della lingua italiana, facendo venire fuori un finto aulico. Quello di Sensei era un aulico vero.
Sì, sì, ho capito. E intanto facciamo quest'altro commento. Va saputo fare un cambio di adattamento simile, a differenza di adattatori improbabili. Vediamo.
Gente che lo fa in stile. Perché uno dei problemi delle produzioni successive è il manteniamo il doppiaggio storico. Sì, fino a un certo punto.
Fino a un certo punto.
Finché una cosa che fai adesso, puoi riprendere un gusto di fondo, ma non puoi 20 anni dopo ripetere lo stesso metro nell'adattare e pretendere che la gente non ti dica beh.
Ma anche perché non ci riesci. Anche perché non ci riesci, perché comunque si è visto già nell'adattamento della saga di Hades, si sente la differenza. Si sente la mancanza del dialoghista originale. Per quanto Ivo De Palma abbia fatto del suo meglio, non lo voglio negare. Ma sì, c'è una certa continuità con la serie originale, ma si sente la mano diversa, si sente la penna diversa del dialoghista. E più appunto la cosa fatta con un criterio è una cosa fatta ricalcando, diciamo così, la forma.
Oltre al fatto di avere voci con 20 anni in più sulla corda, 20-30 anni.
Cioè, allora, io...
Più ami la voce di Marco Balzarotti, per esempio, o la voce di Cericola?
Io non so come facciate a ricordarvi i nomi, ma comunque vi ammiro.
Gigi Rosa, perché Luigi Rosa lo incontriamo alla Eurocon.
Alla Eurocon quest'anno. No, volevo un attimo leggere un commento e citare una cosa. Non ho capito, sto riguardando adesso su Prime Video Conan, il ragazzo del futuro, e lo hanno messo con l'adattamento addirittura originale, ok? Quindi quello degli anni 80. E mi ha fatto un po' sorridere riascoltarlo adesso, perché noto tanti errori che dico, ma insomma, in giapponese non diranno di sicuro una roba del genere, e no. Vorrei andarlo a riprendere in giapponese per vedere cosa dicono effettivamente, ma addirittura sono stati fatti ben due nuovi adattamenti di quella cosa lì e Prime Video ha scelto comunque quello originale. Vabbè, mi ha lasciato un po'... ho un po' di commenti.
Quello che è successo in altri servizi streaming con i nuovi adattamenti,
lasciamo perdere. Comunque faccio sulla mitologia dei Senseiya, va però detto che è mitologia orientale travestita, e quindi Atena è una dea, è la dea canon, giustamente, che è giapponese.
Sì.
I santi d'oro sono, sì, insomma, è comunque un adattamento e via dicendo.
Sì, un altro.
Sì, li leggo tutti in fretta, dopo così puoi rispondere via dicendo. L'adattamento riflette anche la società e la sua percezione nel momento in cui
viene fatto, giustamente.
Ciao Michele, come sempre, e spero che riaprano in fretta i cinema, poi me lo dici quando riaprite qua a 100 prima o poi, che voglio andare a vedere di nuovo i film al cinema. E poi ecco l'ultimo commento, bestie sacre dei punti cardinali, Pegasus è il Kirin, Phoenix è il dragone, Phoenix e il dragone sono la Fenice rossa e il drago azzurro e via dicendo.
Sì, e via dicendo, certo. Sì, no, ma questo sì. C'è comunque quella mitologia legata, ma questo si può dire un po' in tutte le serie che però abbiano un certo ragionamento dietro. Per esempio, anche Sailor Moon l'ho sentita definire l'altro giorno, rivedendo alcuni video di Barba Scura, le marinarette dello zodiaco. Ma a buon ragione, quando uscì Sailor Moon mi piaceva perché mi erano piaciuti i Cavalieri dello Zodiaco all'epoca. E anche lì c'è la corrispondenza tra le cinque forze, i cinque elementi della cultura cino-giapponese. C'è il che poi li ha ripresi poi anche in BTX, perché anche in BTX i quattro protagonisti sono appunto i custodi dei cinque punti cardinali, ripresi dal appunto gli animali sacri, il Kirin, il drago, la fenice e la tartaruga. In quel caso sì, è comunque una lettura occidentale è una lettura orientale di mitologia occidentale, perché ricordiamoci che comunque Kurumada è sempre un giapponese, ma appunto per questo dico che l'adattamento italiano diventa poi un altro prodotto, un altro canone rispetto a quelli del manga, perché comunque questa occidentalizzazione dell'adattamento rispetto all'originale, che comunque era orientale, ha marcato certi aspetti della mitologia e dell'ipermito di Senseiya a scapito dell'opera originale, diventando qualcosa d'altro. In questo senso facevo il discorso io.
Sì, io intanto faccio vedere praticamente per l'ultima volta il sondaggio, che a questo punto lo dichiarerei quasi concluso, visto che nessun altro ha aggiunto i voti. Quindi il preferito di tutti è Phoenix. Posso anche concordare.
Il bassista carismatico, esatto. Sì, del gruppo.
E vediamo che ci sono tanti ancora a zero, ci sono stati solo 13 voti. Strano che ci siano stati così pochi voti, anche perché i Cavalieri dello Zodiaco avevano preso un bel po' di voti quando abbiamo cercato di eleggere l'anime anni 70-80.
Yoga sta a zero.
Sì.
Yoga Crystal sta a zero. Diciamo, non l'hai votato
Crystal
neanche.
Crystal è uno di quelli che quando lo incroci per strada i gatti neri cambiano strada. Gli muore la madre, gli muore il maestro dell'anime, gli muore il maestro del manga che nell'anime era il maestro del maestro, gli muore il compagno d'addestramento due volte, una volta in un incidente, poi si era salvato, aveva solo perso un occhio e lui lo ammazza.
Sì, diciamo che se non c'è il personaggio complicato e con dei problemi in un anime manga giapponese, non è un anime o un manga giapponese.
Ma Shiryu, se non altro, la sfiga ce l'ha lui. Perde la vista una volta, la riacquista, la riperde, poi la riacquista, ma la riperde poi un'altra volta, e quindi cioè,
poi in Omega non avrà più nessun
sì, perde nessun tutti senso. E cinque sensi, però ha un figlio.
Fa? Cioè, scusami la domanda, no, ferma un attimo, come fa a vivere, cioè, cosa fa una persona che ha perso tutti e cinque i sensi? Per
sì.
Quanto io abbia rispetto per le persone tetraplegiche, cioè come fa una persona del
allora,
genere che...
Non... Se permetti, allora... voglio spiegarla io.
Sì.
Allora, sappiamo in Omega, quello che è ambientato anni dopo con i personaggi cresciuti, che Shiryu si è ritirato insieme a quella Fiore di Luna, com'è in originale?
Shunrei, Fiore di Luna, sì.
Allora, sappiamo che ha perso tutti i sensi.
Sì.
Ha un figlio che... nota, tutti i Saint in originale sono fratellastri.
Sì.
Il figlio di Shiryu assomiglia a Shun
in una maniera incredibile.
Sì.
Adesso, considerando che Fiore di Luna gliela stava tirando con la fionda, ma dall'episodio 7, credo, del...
Sì, appena compare! Cerca di convincere lui a smettere di combattere, perché ci sono io, niente.
o Fiore di Luna è andata proprio con guanti e siringhe a estrarre, perché dico, oh, eh? Oppure... No, io la lascerei così sospesa, guarda.
Sì, sì, no, ma la sospendiamo, okay. Guarda. Comunque Michele dice, risveglia il sesto senso, oppure ci stanno altri quattro sensi, ma no, li ha persi tutti e cinque, quindi...
Tutti e cinque li aveva persi nel, quindi, in fine, Omega.
Però poi dice, non dovevano arrivare a nove nelle idee di Kurumada, non ho capito se i sensi o cosa...
Sì, il nuovo sì, il nono senso in realtà viene solamente citato nella Taizen, il Big Wheel.
Sì, infatti se lo domandano addirittura sì. 9, quanto pare.
Sì. Sì, perché ci sono i cinque sensi normali, poi c'è il sesto senso che dovrebbe essere l'intuizione, la capacità, diciamo così, sì. di intuire, di ragionare. Il settimo senso che è il cosmo. L'ottavo senso, la Rayashiki, che è la coscienza divina. E c'era nella Times, viene nominato questo Big Wheel, che non si è mai capito bene, perché a seconda della traduzione, dell'interpretazione della traduzione, viene fuori qualcosa di diverso.
Sì, sì, comunque fatto appunto notare che Siriu aveva il cosmo dalla sua, e noi lo accettiamo col cosmo.
Sì, difatti comunicava col figlio tramite il cosmo. Non so se faceva qualcos'altro tramite il cosmo anche alla madre. Poi.
Recuperate Sensei Omega, dopo aver visto la serie.
Sì.
È divertentissimo.
Ci... No, va preso con un po' di...
Ci fanno anche dire, questi...
Sì. E meno male che non assomiglia a Doc. Beh, era un po' morto all'epoca, dopo...
E questo non ha mai fermato nessuno.
Questo non ha mai fermato nessuno, in effetti, però. No, più che altro perché va presa con ironia, Sensei Omega, onestamente, sì. Se sei un fan. Perché quando ti trovi il Cavaliere del Segugio che c'ha la faccia di Lupo Alberto in testa, diciamo che...
O l'equivalente di Hogwarts per i cavalieri, che si chiama Palestra.
Sì, Palestra, tra l'altro.
Tanto per capire, cioè, è come Full Metal Panic Fumofu, tanto per capirci, se l'avete visto.
No, è ancora troppo serio.
No, la questione è che se prende sul serio Sensei Omega.
Ok.
E se l'ironia ce la devi mettere tu, perché sennò... Okay.
Quindi va più verso il trash, praticamente, è là che corre verso il trash.
Sì, sì.
Soprattutto, okay. Tu considera che... Allora, tutte le altre serie danno delle regole su come funziona il cosmo. Mm. In Sensei Omega sono due stagioni in cui ogni stagione danno un'interpretazione diversa di come funziona.
Sì, tra l'altro, tra la prima e la seconda stagione cambiano di nuovo le regole per tornare a quelle originali.
Il tutto causato da un meteorite.
Sì, un meteorite. No, tra l'altro, Sensei Omega è una cosa anche abbastanza impegnativa, perché...
È vero, c'è l'Idra pluriripetente.
L'Idra pluriripetente, sì, anche quello. Ma il grosso problema di Sensei Omega è che, a fronte dei 114 episodi più una ventina, tutta la saga di Hades, quindi diciamo... Sì. 140 episodi tutta la serie, se uno si vuole guardare la trasposizione animata del manga. Sensei Omega sono 200 episodi.
Mamma mia. Ma scusa, mi sono smascellato, perché sì. Cioè, a pensare a quel numero lì mi viene in mente quanti anni ho perso a guardare Dragon Ball Z o Holly e Benji, capito, per sì, cercare di avere una...
Non hai a che fare con il Saint della cimice a un certo punto.
Sì.
Si vedono cose orribili.
Lascia perdere. No, ma tra l'altro... un'altra cosa brutta che ha fatto Sensei Omega è che ha utilizzato lo stesso esperiente narrativo in entrambe le stagioni. Nel senso, tu combatti convinto che il nemico sia quella persona lì, negli ultimi 10 episodi capisci che in realtà il nemico è tutt'altra persona.
Nessuno è più basito e tutti almeno
l'unica differenza 4. È che nella prima stagione si scopre che il nemico è sempre stato tra loro, nella seconda stagione si scopre che il nemico è sempre stato tra loro, adesso che ci penso anche lì. Sì,
che sorpresa, incredibile. Sì. Ah, è basito, aspetta, faccio la fatta
F4,
così ho premuto F4, aspetta, F4 così. No,
no, però no, la differenza è che nella seconda stagione quello che credevano il nemico in realtà è... si rivela essere poi il loro alleato, anche okay. se
no, visto che oramai ho già visto che siamo già intorno a un'ora e un quarto di diretta.
Sì, sì,
volevo se avevate già più o meno concluso le cose, volevo sapere da voi, considerando il fatto che la serie originale non è disponibile da nessuna parte, l'unica che praticamente è disponibile attualmente è solo quella di Netflix, ragioniamo su questa cosa, cioè ha senso oggigiorno per i giovani, perché alla fine comunque è una cosa che è andata avanti per un trentennio questa saga, qui non sono tantissime quelle che vanno avanti, riprendere in mano questa serie e da quale? Cioè ritornare indietro negli anni 80 e ripartire da lì, o affidarsi a quella di Netflix che comunque nei primi episodi ho visto e mi sembrava ricalcare abbastanza fedelmente quello che mi ricordavo e che ho visto della serie anni 80.
Ma allora, io devo dire la verità, dall'inizio, da quello che era trapelato prima di vedere la serie, pensavo peggio. Onestamente, pensavo peggio, perché appunto poi ci sono dei momenti in cui segue molto più fedelmente il manga rispetto alla serie originale, almeno nella narrazione. Poi i personaggi sono quelli che sono, il grande tempio è quello che è. Però non lo so, io onestamente consiglierei, se qualcuno volesse approcciarsi adesso ai Cavalieri dello Zodiaco con quello che è adesso la mentalità, il modo anche di fruire tutto quanto, io non lo so, forse consiglierei più il manga, lo consiglierei più come lettura che come, okay, che come serie da guardare,
andare a recuperare,
leggere, andare a recuperare il manga originale, che sono comunque 28 tankobon, che leggere quello e poi da quello approcciarsi a quello che capita, a quello che capita. Sicuramente la serie originale ha il suo appeal, però sono tanti comunque episodi, perché sono comunque 114 episodi, ci sono tanti filler, però c'è la saga di Asgard che consiglierei. Allora, io ho fatto il binge watching della saga di Asgard quando il binge watching non si faceva, con le videocassette.
Oh, mamma mia.
E no, non è per binge watching la saga di Asgard, va presa a piccole dosi, perché sennò diventa di una pesantezza, perché è tragica. Sono sette cavalieri di Asgard, ogni cavaliere di Asgard ha passato una disgrazia, sette disgrazie tutte di seguito, no.
No, anche
va preso a piccole dosi, te fa un cavaliere alla volta, oggi te guardi Luxor, domani te guardi Mime, dopodomani te guardi Alcor e Mizar, con calma. L'anime classico sì, lo consiglierei. La serie Netflix, ma sì, ma solo se hai già il manga alle spalle, se già conosci la storia.
Ok. E te Gianluigi,
partire da lì
no. Ok.
Onestamente sì. No, lascia perdere.
No. Anch'io, se potete recuperare, tanto si trovano varie edizioni del manga.
Sì.
In vari formati.
Tanto, ogni 5 tassi. Anni c'è un 25, 30, 40, 45, la tabellina del 5 degli anniversari, prima o poi qualcosa lo becchi.
Sì, come Dragon Ball viene ristampato ciclicamente, anche Senseiya, con un'anticchia meno di frequenza, però esatto. Ogni tanto si ritrova.
Ecco, forse una cosa che sarebbe l'ideale per approcciarsi a Senseiya oggi sarebbe se facessero, sempre che Kurumada non abbia problemi con la Toei, se facessero un progetto come Sailor Moon Crystal, per tornare al paragone che ho fatto prima con Sailor Moon, cioè una remake della serie animata, fatto però in maniera più fedele alle vicende del manga, che sarebbe anche più breve.
Mi è scappato, scusate.
Sì, mancherebbero tutti i filler, quindi...
Sì, mancando tutti i filler avresti una versione animata del manga che però, insomma...
No, in effetti sì.
Però fatta come Sailor Moon Crystal.
Recuperare allora. Il manga e... Intanto possono essere letti, visti tranquillamente i film. Non abbiamo trattati perché sono fuori continui rispetto al resto.
Sì.
quelli possono essere tranquillamente perché sono stati prodotti successivamente alla serie originale, quindi
sì.
Ma bene, hanno ancora.
Ce ne sono due che si ambientano più o meno subito dopo la battaglia al Grande Tempio o in mezzo, e due che se ne ambientano si ambientano più o meno intorno ad Asgard e Nettuno, perché cambiano anche le armature. E poi ce n'è uno, il Tenkaien, che in realtà rientrerebbe nella canonicità perché doveva essere il preludio all'ultimo capitolo che Kurumada non ha mai realizzato e che forse realizzerà con o dopo Next Dimension, che è il capitolo di Zeus.
Allora, io...
Ma ne parla da 35 anni, ancora non ha fatto niente.
Tipo la fine di Evangelion, non ho già capito. No, volevo far vedere alcuni commenti. Allora, intanto dice che stanno ristampando la versione Perfect.
Sì, ecco.
Ok. Poi un altro commento che arriva è: l'anime classico è anche invecchiato malino dal punto di vista tecnico, per ogni puntata di disegnare, sì, infatti l'abbiamo detto anche all'inizio, non è proprio disegnato benissimo. E
un altro commento.
Sì, un altro commento. Vabbè, su eBay si trova sempre qualche cosa.
Certo.
E poi invece fanno un altro commento interessante che ci chiede: qual è il potere che vi piace di più, perché e a chi appartiene? Intanto c'è già un commento, un commentatore che risponde, Michele, che dice: per me è quello di Ioria del Leone. Ok, quindi dite voi la vostra.
Preferito, mi dispiace, un poveraccio che non viene ucciso da nessuno, però si elimina da solo dal mio corpo. Che finisce
è vero. Ma è interessante in effetti, perché Damian ha la possibilità di controllare i corvi. Ha questa
un Silver Saint che viene incaricato di rapire Lady Isabel.
Sì.
E alla fine, durante il combattimento, riesce quasi ad avere la meglio su Seiya. Alla fine mi pare perché viene stordito qualcosa del genere, recepite da solo.
No, perché la sua telepatia viene interrotta da Lady Isabel, lui strippa perché dice: oddio, i corvi non mi rispondono più, inciampa e cade in un burrone.
Giusto.
Cosa che Seiya fa regolarmente per tutta la prima parte dell'anime.
Sì, tra l'altro lui è l'unico fesso che muore perché cade in un burrone, perché tutti gli altri cavalieri di bronzo, quindi con l'armatura pure più scadente della sua, nel burrone ci cadono ogni due puntate e sopravvivono. Lui muore.
Ma perché lui l'ha preso male, ha cioccata male, quindi...
E allora, Damian è uno dei pochi cessi. Perché la maggior parte dei
sì, è vero,
sono
tutti
veloci. Arriva sto tizio che sembra Saru senza trucco.
Sì.
Spilungo un occhio a palla.
Calvo.
Ragazzi, io vi ringrazio. Direi che siamo praticamente arrivati alla fine. Prima di salutarvi definitivamente, aggiungo una cosa, una notizia che riguarda questo film che è su Amazon Prime Video. Probabilmente con un altro mio amico, Daniele, faremo una live in diretta commentando questo film su Prime Video, sul mio canale, quello, non posso dire il nome perché sennò YouTube si arrabbia, quello viola, esatto, in diretta potrò far vedere il video direttamente da lì, quindi sarà sincronizzato per tutti e col nostro commento sotto. Dovremmo farlo domenica sera, perché io questo film l'ho già visto oggi, mi è anche piaciuto, però come ha detto Daniele, il mio amico, non c'entra un tubo coi libri, quindi commenteremo appunto questa cosa un po' tutti assieme.
Quel Daniele.
Ah, ok. Quindi ci sarà da divertirsi, presumibilmente. Quindi sì, lui. E un'altra cosa che adesso vi volevo far vedere prima di andare via, che è finito proprio oggi appunto la stagione, la prima stagione di questo bellissimo, adesso appena riesco a condividerlo di nuovo, ecco, l'Invincibile, la prima stagione è finita, assolutamente un'ultima puntata devastante, posso dirlo, piena di sangue, inutile dire, l'unico punto in cui non c'è sangue è quando stanno sulla luna. Si vede anche, mi è piaciuto tantissimo perché se lo si vede in ogni puntata all'inizio c'è qualche schizzo di sangue sul nome di Invincibile. Alla fine della prima stagione era un po' sporco, l'ultima puntata inizia, pum, diventa praticamente un bagno di sangue sulla scritta Invincibile. E sì, è stato bello vederlo, è stato un bel episodio. Diciamo che hanno presentato bene, forse dovrebbero approfondire di più i personaggi, però lo lasciamo più avanti. Intanto
l'hanno già rinnovato per 2 stagioni, quindi.
Sì, infatti arriveranno fino alla fine della terza, quindi ne hanno fatto tanta di roba. Io comunque vi ringrazio, magari ci rivedremo per qualche cos'altro, e sia te Francesco che Gianluigi, grazie tantissimo Francesco perché sei una bibbia, ma non l'hai mica detto come fai a sapere tutte queste cose sui Cavalieri dello Zodiaco? Cioè, da che cosa deriva questa tua...
Ma diciamo che la serie mi ha appassionato quando la vidi da piccolo, poi l'ho riscoperta più avanti quando c'è stata la ripubblicazione del manga da parte della Star Comics, e da là poi con la prima internet. E poi sono stato anche in diverse community, fan club che c'erano in... sui Cavalieri dello Zodiaco, come l'Inlist all'epoca, i gruppi di Yahoo, le chat su Mirk, e tra l'altro ho anche diretto alcuni giochi di ruolo fatti in play by mail sulle mailing list di Yahoo, in cui io facevo il master, raccontavo il setting della storia e poi vari giocatori interpretavano tramite mail i personaggi, e poi si metteva tutto insieme a fare un gioco di ruolo narrativo, diciamo così.
E poi
quindi,
c'era qualche
studiavo.
C'era qualche master ospite ogni tanto che arrivava a far casino.
Sì, vabbè. quindi praticamente lì studiavo tutto quanto, anche perché volevo vedere un po' come funzionavano le varie cose. Da lì, insomma, ho approfondito la conoscenza del...
Intanto abbiamo risvegliato ricordi anche di altri. Mirk, quanti ricordi, mamma mia.
I server di Azzurra.
Vabbè, ragazzi, siamo stati ancora lunghissimi, quasi un'ora e mezza anche oggi. Vi ringrazio, ringrazio a tutti e alla prossima. Ciao ciao!
Ciao!
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.